ladies and gentlemen, as you know, we have something special down here at Birdland this evening, a recording for Blue Note Records.
Cambio di scena, dilatazione di vita dal palco. E buongiorno a tutti, eccoci a una nuova puntata di Cambio di Scena. Io sono Anna e questa è sempre Radio Sonar. Puntata naturalmente ormai indirizzata verso il 23 febbraio, come faremo da qui a questa data. E naturalmente torneremo anche a parlare con i coordinamenti regionali per sapere che cosa stanno organizzando, perché come abbiamo già detto nella precedente puntata, il 23 febbraio, ad un anno di distanza dalla chiusura dei teatri, in tantissime città italiane si organizzerà contemporaneamente una manifestazione. Come sarà declinata? Naturalmente si sta discutendo appunto nei coordinamenti di ogni regione e naturalmente anche qui, anche a Roma, sabato c'è stata un'assemblea di cui oggi vi daremo conto. In parte la trovate già raccontata anche con alcune interviste sempre qui su Radio Sonar, naturalmente adesso vi diamo conto di quello che già è un po' in cantiere, ovvero che a Milano, insieme al coordinamento dello spettacolo della Lombardia, le arti di scena, i teatranti uniti come provincia, Brescia Unita, lavoratori e lavoratrici dello spettacolo, il CUB, attori e attrici uniti, eccetera. Scusate, è stata già organizzata una seconda Cultural Mass sabato 20 febbraio. È il secondo appuntamento in bicicletta, in pattini, in monopattini, in skate, insomma con le rotelle, per ritrovarsi uniti e manifestare per un reddito di continuità, per tutte le parole d'ordine che già abbiamo detto diverse volte: il reddito di continuità, un protocollo sanitario nazionale per la riapertura dei luoghi della cultura e dello spettacolo, una riforma strutturale del settore e un sostegno concreto alle piccole realtà culturali che stanno scomparendo. Proprio di questa settimana la triste notizia che un bel, piccolo ma prezioso spazio a Milano ha dovuto chiudere, lo spazio Banterle, e questo non è accettabile. È necessario assolutamente un sostegno a tutte le realtà, non solo a quelle note, a quelle nazionali, a quelle grandi, e quindi questo è uno dei temi fondamentali che si pretende di portare ad un tavolo. Dunque questo quindi è Milano, che nel frattempo appunto sta organizzando, anche loro stanno organizzando l'appuntamento del 23. Lo stesso vale per il coordinamento arte e spettacolo della Campania, che ha già tenuto un'assemblea di cui poi vi daremo conto. Lo stesso vale per Emergenza Spettacolo Liguria, che si sta organizzando per manifestare a Sanremo naturalmente. Sono tante le voci anche note, come Monio Vadia, come Gabriele Lavia, che si stanno prendendo posizione contestando l'organizzazione di questo evento annuale, quando appunto non c'è alcuna attenzione verso tutti gli altri spazi. Il comunicato di Emergenza Spettacolo Liguria dice proprio: viene da chiedersi che cosa si sta difendendo in questo momento. È vero che l'evento Sanremo darà anche lavoro a una piccola parte di noi, ma faremo sentire anche la nostra voce, perché non è possibile che naturalmente diventi un elemento di ricatto il fatto di riuscire a lavorare in modo così contingente. Quindi Sanremo sarà sicuramente uno dei momenti in cui la voce dei lavoratori e delle lavoratrici dello spettacolo si sentirà forte. Lo stesso vale per il coordinamento Artisti Scena Marchigiana, che si sta organizzando, anche loro li sentiremo a breve, nelle prossime puntate. Hanno aderito già, come tantissimi peraltro, all'appello dell'SLC-CGIL, che ha preso posizione appunto di fronte a questa incomprensibile crisi di governo, perché non si perdano i tavoli interministeriali che si erano già aperti e che stavano affrontando lo sblocco delle risorse necessarie per sostenere tutto il sistema in modo continuativo e non contingente. Altrettanto stanno facendo gli attrici e gli attori, danzatrici e danzatori uniti dell'Umbria, lo stesso i professionisti di spettacolo e cultura della regione Piemonte, la rete spettacolo dal vivo del Veneto e come abbiamo già detto gli auto-organizzati spettacolo Roma, che sabato hanno organizzato un'assemblea aperta a tutti per cominciare a discutere come organizzare la giornata del 23 qui a Roma, perché naturalmente Roma è, è il terreno della politica, è il terreno dove del governo, dei ministeri, e quindi l'ipotesi è quella di tornare sotto Montecitorio naturalmente. Sentiremo anche le voci di alcuni dei partecipanti, in particolare sentiremo abbiamo voluto invitare, anzi, due voci distinte, perché abbiamo voluto invitare gli Innamorati del Teatro, che hanno organizzato per il 14 febbraio a livello nazionale e internazionale piccole performance in tutte le piazze per coinvolgere il pubblico, tornare a parlare con la gente, per condividere non solo l'amore per il teatro, ma anche l'esigenza che il teatro torni ad essere vivo per tutti, non solo per chi lavora, ma anche per chi ne fruisce. E naturalmente sarà l'occasione di rilanciare la data del 23, e parleremo con Tiziano delle Clap, che ci darà il punto di vista sindacale di questa manifestazione e di questa lotta. Noi ora facciamo un breve intervallo musicale con Ravi Shankar insieme a Jan Garbarek, Zakir Hussain e Trio Gurdu, un album del 1984. Siamo sempre in territorio assolutamente creativo. Song for Everyone. Thank you. Ed eccoci di nuovo in onda e siamo con Rita Superbi. Buonasera Rita.
Ciao, buonasera a tutte.
Buonasera a te. Rita di Innamorati del Teatro. Rita, raccontaci di che cosa si tratta, come è nata questa idea e dove vuole andare a parare.
Ecco, dove vuole andare a parare soprattutto. Allora, Innamorati del Teatro è nata pensando appunto alla giornata del 14 febbraio, che è questo San Valentino che tutti mitizzano, ma noi abbiamo un altro tipo di amore, noi attori, musicisti, lavoratori dello spettacolo, siamo innamorati del nostro lavoro, in questo caso abbiamo messo il teatro. E vogliamo farlo, vogliamo fortemente farlo così come deve essere fatto e non in streaming e non online e cose simili, perché il teatro è fatto di persone vere, di contatti, di sensazioni, di emozioni. Allora abbiamo pensato di
mi ricordo che hai citato una bellissima frase, sì, di un bambino, ce la vuoi ripetere?
Certo, che è diventato il nostro motto. Un bambino che ha visto un nostro spettacolo, era uno spettacolo per bambini di Ombre, e alla fine è venuto a dirci: al cinema gli attori si vedono grandi, in televisione si vedono piccoli, in teatro si vedono veri.
E qui, come diceva Edoardo, ecco. Senegalo teatro, perché è proprio bellissimo.
E allora abbiamo pensato di organizzare questa giornata e poi anche in fatto in previsione della manifestazione che ci sarà il 23 febbraio, perché andremo a fare in questa giornata del 14 una serie di piccoli flash mob, ma fatti sotto le finestre, sul pianerottolo, sui terrazzi, nel cortile condominiale, rispettando tutte le norme di sicurezza anti-Covid, per manifestare il nostro amore per il teatro con delle piccole performance, che può essere teatro, può essere musica, può essere danza, qualsiasi cosa. E soprattutto il fatto di giocare sugli accenti di questa parola, perché noi siamo innamorati, ma anche tu, spettatore, o tu, persona che stai usufruendo, se ti innamori, quindi innamorati del teatro, perché senza di te noi non esistiamo, cioè è una relazione che dobbiamo sempre tenere viva e ristabilire, perché con questa pandemia si sta perdendo.
Certo. Quando dici noi, intendi che siete un gruppo e che è un quartiere, o avete organizzato qualcosa di più grande, di diverso?
Sì, allora noi intanto promotori siamo il Naufragarme Dolce, Fuori Contesto e Teatro Igramul. Abbiamo sparso questa comunicazione ovunque. A Roma sono tantissimi che hanno aderito, poi c'è in tutta Italia, in Europa e anche fuori dall'Europa. Abbiamo mandato questo comunicato in modo che il 14 ognuno farà questa piccola azione e ci manderà il video da mettere poi nella pagina di Facebook di Innamorati del Teatro. C'è anche una mail a cui uno può mandare tutte o i video, comunicazioni o adesioni. Che la mail è molto semplice, perché è innamoratidelteatro@gmail.com.
Benissimo, ci sono anche delle indicazioni tecniche su come fare il video?
Sì, ma guarda, anche un cellulare va bene, eh?
Benissimo.
Sì, molto semplice, anche breve. Ecco, e quindi abbiamo sparso la voce per farci sentire il più possibile.
E questo materiale sarà poi, andrà a costituire un successivo video collage di tutte queste performance? Che cosa avete in mente?
Guarda, al momento verranno tutti pubblicati sulla pagina, così come vengono mandati. E poi vedremo, raccoglieremo i risultati di questa giornata e poi decideremo come andare avanti.
L'obiettivo è quello di appunto, come dicevi tu, di comunicare con la gente, diciamo così, quello
esatto.
che dovrebbe essere il nostro pubblico, perché il teatro è un servizio pubblico ed appartiene al pubblico, come dissero Grassi e Strehler, aprendo il piccolo
certo.
teatro di Milano. E, però mi dicevi. C'è l'intenzione di approfittarne anche per rilanciare la data del 23 febbraio, questo appuntamento nazionale. Che cosa avete in mente da questo punto di vista?
Beh, adesso stiamo decidendo come partecipare, anch'io sto aspettando anche ulteriori informazioni perché purtroppo ho dovuto lasciare l'assemblea che ancora non era finita. E, diciamo, una nostra proposta è stata quella di creare una sorta di slogan sull'argomento, e quindi argomento lavoro, lavoratori dello spettacolo, che cos'è il teatro, chi siamo, perché vogliamo farlo e perché la gente si può unire e si deve unire a noi. Dicendo delle cose ma a ritmo, usando la body percussion, la percussione sul corpo.
Sì.
E quindi non so se questa cosa appunto verrà poi accettata nella manifestazione del 23, ma noi sicuramente la faremo per innamorati del teatro nella giornata del 14. E questo proprio perché se riusciamo a coinvolgere le persone, il pubblico, chi usufruisce di questo, magari ci sostiene, abbiamo dei sostenitori in più per questa manifestazione. Non siamo solo noi che protestiamo, ma c'è anche il pubblico che dice io lo rivoglio il teatro, lo voglio vedere, ci voglio andare.
Certo, certo. E quindi il 14 stai dicendo in sostanza ognuno... oltre alla sua performance, l'idea è quella che proponga anche questa, come dire, questo piccolo flash mob, chiamiamolo così, di body percussion
sì.
con appunto a ritmo una frase, uno
sì.
slogan che in qualche modo riconduca alla giornata del 23. Giusto?
Sì, cioè praticamente ci presentiamo in questa maniera e poi dopo ognuno va a fare le proprie azioni. Per esempio noi promotori saremo vicino Piazza Vittorio la mattina in un palazzo, insomma, fuori dove la gente si affaccerà alle finestre. Noi saremo lì in strada, poi forse ci sarà una specie di giardino interno e quindi magari andiamo lì dentro. Chi ce lo consente, chi vuole, noi saliamo su e bussiamo alla porta, loro ci aprono, ma noi stiamo sul pianerottolo e facciamo la nostra piccola performance e chi sta dentro sta dentro, quindi con tutte le distanze di sicurezza previste.
Certo.
Poi ci muoviamo e andiamo a San Sabba, in un altro condominio, diciamo. E poi andiamo a Garbatella. Il teatro Igramul sarà a San Basilio, a San Cleto, dove loro hanno anche il loro teatro.
Sì.
E tante realtà di Roma e oltre, ognuno lo farà in vari punti della città o dove stanno loro, insomma.
Certo, certo. Quindi in sostanza diciamo c'è anche una piccola organizzazione per quartieri, giusto? Almeno qui a Roma.
Sì.
Ovviamente.
Sì, esatto. Chi sta in un quartiere magari prende contatto anche col vicino, col dirimpettaio, dice senti, vuoi che ti faccio una cosa di 5 minuti? Tu stai a casa, apri la porta, noi ti bussiamo, chi è il teatro? Eccoci, apri la porta, noi siamo sul pianerottolo e ti facciamo una cosa. Oppure ci si mette se c'è un cortile condominiale, uno sta giù e le persone si affacciano alle finestre. Secondo come è fatto il posto, ecco, ognuno si può organizzare.
Certo. È un'idea che tra l'altro, per esempio al Tufello, era già stata portata un po' in giro con dei canti di lotta nei lotti, che può appunto essere assolutamente ripetuta proprio per unirla a questa, a questa rete che avete creato, no?
Ma assolutamente, perché non è che ci siamo inventati niente di nuovo, insomma, queste idee anche in modi diversi erano già uscite, però abbiamo deciso di convogliarle e dedicare questa giornata degli innamorati per questa cosa qua, per questo fine qua, insomma.
Certo. Senti, siccome il 14 febbraio ormai fra una settimana in sostanza, per fare in modo che chi vuole adotti questa idea della body percussion potrà vedere come dire questa piccola performance su Facebook in modo tale da copiarla, da adottarla e da poi portarla nei propri quartieri, come si può fare per adottarla, visto che i tempi così stretti, diciamo così?
Sì, infatti no, guarda, penso che al momento lo faremo solo noi, noi promotori, diciamo, certo. Che e poi questa si può allargare, tanto per la manifestazione del 23, se viene approvata questo modo, certo, di manifestare, se no comunque lo mettiamo su Facebook nella pagina, quindi ognuno lo potrà
ripeterlo,
esatto,
nelle occasioni,
sì,
che crede, certo. Benissimo, allora Rita, io ti ringrazio tantissimo per queste informazioni. E naturalmente continueremo a sentirci e a vederci, perché appunto siccome siamo innamorati del teatro, ecco, ci ritroveremo sicuramente in piazza.
Va bene.
Grazie ancora Rita.
Grazie a te e a tutti voi.
E noi ci lasciamo con un nuovo brano da Ravi Shankar, da Song for Everyone, I Know. Thank you. Ed eccoci di nuovo in onda e siamo con Tiziano del Reclap. Buonasera Tiziano.
Ciao, buonasera.
Buonasera a te e grazie di essere intervenuto per parlarci un po' di quella che è il, come dire, il punto di vista più sindacale, diciamo così, perché naturalmente abbiamo parlato con Innamorati del Teatro, di tutte le, anche le come dire, tutto quello che sul piano artistico si continua a tenere vivo, si cerca di tenere vivo nel mondo appunto dal punto di vista del nostro lavoro, però c'è anche un problema sindacale molto, molto forte, che è quello di una riforma strutturale del settore, di diritti e tutele che mancano, di figure completamente diverse, quindi di un, come dire, della creazione di un terreno unitario, no? Che metta insieme quelli che sono dei diritti proprio elementari e basilari di questo settore. Quindi cominciamo da lì, perché voi fin dal primo lockdown vi siete attivati per sostenere appunto i lavoratori in questo senso.
Sì, assolutamente. Intanto è proprio questo uno dei nodi principali, diciamo, riuscire dentro un settore che appunto già è complicato per la situazione che viveva prima del lockdown e che vede tantissime figure frammentate da una serie di punti di vista, non solo contrattuali. Il tentativo è stato quello un pochino di costruire un terreno comune e farlo in una situazione che non era per niente facile. Quindi intanto c'è da dire che in tutta Italia, in generale, in particolare qua a Roma, sono nate proprio durante il lockdown delle esperienze di lavoratrici e lavoratori che hanno provato ad organizzarsi e a far fronte all'emergenza, ma da subito anche di trovare risposte che fossero appunto più strutturali, perché i problemi arrivavano da lontano. Cioè. E durante il lockdown la cosa che abbiamo tentato di fare intanto è stata studiarci bene i vari decreti di PCM, le leggi che uscivano fuori, e orientarsi un po' in quella che è stata una giungla vera e propria.
Certo.
Che purtroppo si è trattato di misure comunque insufficienti, frammentate, che non
contingenti, diciamo, no?
Proprio. Esattamente.
E che tra l'altro non raggiungono, scusami se ti interrompo, ma non raggiungono tantissimi lavoratori che purtroppo, pur di lavorare, magari lavorano in nero, lavorano, non hanno le giornate riconosciute, quindi insomma non hanno neanche potuto percepire questi bonus che sono stati istituiti e che sono appunto comunque una misura assolutamente contingente.
Esattamente, infatti non riuscivo in nessun modo né a fotografare la situazione né appunto ad intervenire nella situazione, perché non sono stati in grado di arrivare lì dove dovevano arrivare, e comunque non sono riusciti a ottenere l'obiettivo che si erano dati, e questo è stato un primo grandissimo problema. Ma appunto a partire da questa attività che era di consulenza, informazione, di sportello, diciamo così, si è provato subito a fare un passetto avanti. Da lì nasce anche l'esperienza di RISP, della Rete Intersindacale dei Professionisti dello Spettacolo, che è una rete nazionale, che ha tentato anche di dire c'è un terreno che è quello sindacale assolutamente da esplorare, da esplorare in maniera probabilmente diversa. Bisogna evitare di delegare troppe cose, perché fino a questo momento chi è stato delegato a farlo non è riuscito a fare quello che doveva fare, quindi che la parola vada effettivamente ai lavoratori, e iniziamo anche a rivendicare alcune cose su questo terreno. Il contratto unico è stata una delle prime rivendicazioni che è uscita per il settore, che tenga conto delle differenze ma che costruisca delle tutele minime, no? Per tutte quante le figure che ci sono. La continuità di reddito, che a nostro avviso è un tema fondamentale, e non solo per la categoria dello spettacolo. La continuità di reddito, il reddito, un dibattito serio sul reddito andrebbe sviluppato, ed è stata una delle richieste di un settore che è strutturalmente intermittente, no? E che però può anche funzionare, diciamo così, da testa di ponte per un ragionamento sul reddito. E insomma, una richiesta abbastanza chiara che diceva adesso, già è tardi, ma adesso bisogna immaginare una riforma strutturale del settore senza riempirsi la bocca dell'importanza della cultura, dello spettacolo, e dimenticando poi chi permette tutti i giorni che questo settore possa andare avanti, e spesso lo fa anche con passione, insomma facendo dei compromessi e dei sacrifici. E quindi appunto siamo andati avanti con questa esperienza che continua, e devo dire che in questo anno, nonostante sia un anno molto complicato, su questo terreno sono stati fatti dei passi avanti importanti.
Ecco, proprio questo ti volevo chiedere, sia dal punto di vista della risposta che c'è stata da parte dei lavoratori e delle lavoratrici, cioè se hanno comunque trovato attraverso di voi una boccata d'ossigeno, se non altro per scoprire di non essere soli e di poter in qualche modo discutere insieme quelli che sono appunto i diritti e le tutele da ricostruire, e appunto che risposta c'è stata, e dall'altra parte che risposta c'è stata da parte delle istituzioni, cioè se c'è stata un minimo di interlocuzione.
Sì, allora intanto per quanto riguarda la prima domanda, appunto sono stati fatti tantissimi passi avanti secondo me, anche perché il lavoro che è stato fatto di sportello, di affiancamento, anche di consulenza sindacale, eccetera, poi è diventato proprio un vero e proprio laboratorio. Mm-hmm. E adesso gli sportelli che facciamo li facciamo insieme ai lavoratori e alle lavoratrici che in questo percorso si sono messi a studiare, hanno accumulato una serie di competenze e conoscenze che è un bagaglio importantissimo, anche perché quello che va ricostruito è un po' la cassetta degli attrezzi, ce lo siamo detti molto spesso. Quindi è stato importante farlo, e soprattutto l'attività di sportello non è soltanto di consulenza. Spesso vengono lavoratrici e lavoratori semplicemente a raccontare la situazione che vivono senza sapere bene quali possono essere le questioni, i problemi che poi escono fuori mentre si parla. Insomma è un lavoro di narrazione, di riconoscersi, che credo che debba essere diffuso il più possibile. E questo è stato già un primo risultato. Rispetto alla parte istituzionale ci sono state diverse interlocuzioni a livello nazionale, a livello regionale, come appunto Network Nazionale Emergenza Continua. Siamo stati anche al tavolo lanciato da Franceschini del MIBACT insieme a tantissime altre associazioni. Abbiamo partecipato al primo tavolo interministeriale, che però non è mai stato riconvocato. Abbiamo avuto interlocuzioni regionali, siamo stati incontrati dal Ministero del Lavoro successivamente. Il problema qui un po' è che purtroppo ci sono state risposte, ma non c'è mai stata continuità.
Certo.
Queste interlocuzioni si sono concentrate quasi esclusivamente sulla situazione emergenziale, e come abbiamo visto purtroppo le soluzioni non sono state affatto efficaci. E c'è proprio una resistenza a sederti con chi conosce, perché ci lavora, il mondo dello spettacolo e della cultura, e insieme capire quali sono i passaggi da fare per una vera riforma. Su quello c'è una grossa resistenza, e l'obiettivo della manifestazione del 23 a livello nazionale è proprio questa: dire ormai il tempo perso è stato troppo e adesso bisogna effettivamente dare un cambio di passo, altrimenti non soltanto non ne esce chi ci lavora da questa situazione, ma non ne esce il settore intero.
Senti, ma dal punto di vista, diciamo, dei tre livelli di governo, cioè nazionale, regionale e comunale, voi avete riscontrato lo stesso tipo di, come dire, ignoranza, direi, del settore? O constatate che ci sono delle differenze che vanno prese in considerazione, diciamo così?
Beh, devo dire che sicuramente dal punto di vista delle istituzioni di prossimità, poi parliamo anche della Regione Lazio, che è una delle regioni con il numero più grande di lavoratori dello spettacolo. Due terzi dei lavoratori dello spettacolo sono fra la Lombardia e il Lazio, quindi
certo,
le istituzioni di prossimità chiaramente avevano una conoscenza maggiore magari di quello che accadeva, e sono state anche disposte. Ad esempio noi abbiamo un tavolo con la Regione Lazio per parlare proprio di reddito, di continuità e di sperimentazioni che si possono fare in particolare nel mondo dello spettacolo e della cultura. Quindi c'è un'attenzione maggiore, magari una conoscenza, e il problema però è passare dalle interlocuzioni ai fatti.
Certo.
Questa è un po' la questione che sta alla base.
Chiaro.
Ed è la cosa che poniamo a tutti i livelli.
Chiaro.
Il governo nazionale ha fatto fatica, e forse questa è la responsabilità maggiore, a capire che non bastava un tavolo del Ministero della Cultura.
Chiaro.
Perché le questioni sono anche e soprattutto economiche, stiamo parlando di lavoratori e bisogna coinvolgere i soggetti che hanno a che fare con queste cose.
Certo, è necessario un tavolo interministeriale in sostanza.
Esattamente, esattamente. Su questo hanno sempre, diciamo così, glissato, rimandando poi a gennaio di quest'anno dopo la legge di bilancio, ma abbiamo visto tutti cosa è accaduto al governo in questi giorni, quindi adesso si aprirà un'altra pagina.
Sì, poi questa appunto è una delle pagine più tristi, perché ci rendiamo conto sempre di più di quanto la politica, ma mi fa fatica persino chiamarla così ormai,
certo,
sia distante da quelle che sono le esigenze del paese, direi proprio esatto. Più in generale, no?
Esatto, il 23 infatti proveremo a dire anche questo, adesso c'è questa crisi di governo, dovreste invece occuparvi di quello che sta accadendo nel paese, piuttosto che delle giravolte di poltrone.
Chiaro. Ecco, da questo punto di vista c'è l'altro elemento che tu sollevavi e che mi piacerebbe riprendere, ovvero quelli che sono, come dire, i capisaldi in comune con tutto il mondo del lavoro, quindi non solo del settore dei lavoratori dello spettacolo dal vivo, a partire da un reddito di continuità, reddito universale, come lo vogliamo chiamare, però ci sono dei capisaldi che fanno pensare che bisogna un po' riunire tutto il mondo del lavoro su queste basi, appunto al reddito di continuità, a tutele come la malattia, la maternità, una continuità, insomma una riforma strutturale generale che sia un po' la base di un mondo del lavoro che è polverizzato.
Assolutamente, per quanto riguarda la realtà sindacale di cui faccio parte, le CLAP, la questione del reddito è sempre stata centrale, che pensiamo che una misura universale possa essere intanto una misura ricompositiva di tutte quelle figure della precarietà che fanno fatica a arrivare a fine mese, come si dice, ma in generale anche appunto delle forme di sfruttamento più varie, del lavoro nero, di tutte quelle figure contrattuali che sono proliferate in questi anni. E anche perché, soprattutto in una fase come questa, parlare di una misura universale di reddito vuol dire parlare anche di tutto quello che sta attorno, della questione salariale, perché viviamo in un paese in cui i salari sono bassissimi, della ricostruzione dei limiti, degli strumenti che possano mettere uno stop, no? Oltre il quale non si può andare, oltre il quale non si deve andare. E in questo momento ricercare delle rivendicazioni che possano mettere insieme mondi apparentemente differenti pensiamo sia l'unica cosa sensata da fare, senza dimenticarci ovviamente delle specificità dei settori, certo, delle differenze, ma abbiamo bisogno di strumenti del genere, di ricostruire anche dei rapporti di forza minimi, altrimenti è una battaglia che non si vince.
Chiaro, anzi da questo punto di vista direi che un primo mattoncino è stato lanciato con gli stati popolari, cos'era, la fine di giugno, inizio luglio mi pare, no? Se non sbaglio.
Sì, sì, sì.
Da lì c'è stata un minimo di interlocuzione, si è cominciato a discutere un po', a confrontarsi con gli altri settori, o ancora non, diciamo, non, insomma, così siamo un po' ancora a riconoscere, diciamo, la necessità di battere questo sentiero in modo unitario?
Guarda, devo dire la verità, quel percorso che nominavi degli stati popolari non l'abbiamo seguito direttamente da vicino, però ecco, è stato uno spazio in cui si è parlato anche di questo, no? Della capacità di unire diversi settori. E penso che più spazi ci siano e meglio è. Anche adesso ci sono diverse interlocuzioni a livello nazionale, anche con altre realtà del sindacalismo di base conflittuale, per esempio si stanno creando delle reti che mettono a centro la questione del reddito e non solo per continuare su questo percorso. La cosa buona è che negli ultimi mesi, anni, c'è anche un dibattito meno ideologico su questo, no? Spesso sul reddito, sul salario si è avuto un dibattito un po' contrapposto, invece questa cosa per fortuna si sta superando e bisogna insomma fare ancora tanta strada ovviamente rispetto a questo, perché la tutela e la difesa dei lavoratori poi è fatta di tante cose appunto specifiche, molto contingenti, ma bisogna provare anche nel tempo di alzare un po' lo sguardo e capire come si esce da una posizione solo di difesa,
certo.
Questo è abbastanza importante.
Diciamo proprio uscire da questa fase senza tornare alla normalità, a una situazione precedente, insomma. Quando dici si è superato così un livello ideologico, che cosa intendi esattamente?
Diciamo che negli anni rispetto alla questione ci si è molto divisi, no? Tra i redditisti e chi invece metteva al centro la questione del salario. Io personalmente ho sempre visto questa divisione in maniera sbagliata, perché non c'entrava il punto, diciamo così.
Certo.
Il punto è dotarsi di una serie di strumenti. È evidente che ragionando solo di reddito universale non andresti a toccare delle questioni fondamentali come quella del salario minimo, ad esempio, però io credo che si possa e si debbano tenere insieme queste cose, perché bisogna rispondere alle esigenze di chi ha un lavoro, tra virgolette, classico, che comunque è precario lo stesso con le ultime riforme che ci sono state, chi vive di contratti a tempo determinato, intermittenti, chi vive di nero, chi vive del famoso lavoro grigio, per cui non esiste un solo strumento che possa rispondere a tutto, ma esistono degli strumenti che devono essere il più universali possibile e che si devono comporre insieme. E mi sembra che su questo terreno un po' tutti stanno capendo che si può avanzare insieme.
Certo, sì, tanto è vero che quando dici, quando mi come dire, chiarivi cosa intendevi appunto dal punto di vista ideologico, mi hai fatto pensare più a una questione moralistica che è stata posta, no? come se la difesa di un reddito universale fosse un modo per dire che non... come dire, per difendersi dal lavoro, no? Dalla volontà di lavorare.
Certo.
Tanti che l'hanno, tanti lavoristi l'hanno interpretata in modo moralistico, insomma, quando invece persino chi ha percepito il reddito di cittadinanza, insomma, in tantissime interviste lo si sente in realtà che così ambirebbe a tornare a lavorare, a sfruttare le proprie competenze, la propria conoscenza, le proprie esperienze, è sicuramente più soddisfacente, no? Che non essere così, vivere di un sostegno. Quindi il tema è sicuramente, non è appunto moralistico, ma è forse la ricostruzione di un mondo del lavoro che,
esatto,
non dipende,
molto concreto.
Esatto, che non dipenda da, né dai sussidi, ma né d'altra parte da un mondo del lavoro che è sfruttamento, in sostanza.
Certo, assolutamente.
Niente. Il 23 febbraio, quindi, per concludere, Tiziano, anche voi sarete in piazza e sarà un ulteriore momento per far conoscere quello che fanno le club, in particolare... mi sfugge l'acronimo RIS, vero?
Sì, le CLAP, che appunto sono le Camere del Lavoro Autonomo e Precario,
sì.
Noi siamo dentro a questa rete intersindacale che si chiama RIS, che
è
la rete intersindacale dei professionisti dello spettacolo e della cultura.
Ah, ecco, spettacolo e cultura, sì. E, appunto, sarà un'ulteriore occasione per farla conoscere. So che state facendo anche una campagna di iscrizione, perché è un modo per diffondere e coinvolgere ancora di più i lavoratori.
Sì, esatto, è un modo per fare questo, è un modo per appunto non delegare più alcune cose che non vanno delegate e vanno tenute saldamente in mano dalle lavoratrici e dai lavoratori, e il 23 sarà un'occasione appunto per dire vi state dimenticando che da un anno un settore è completamente chiuso, se pensate che questi bonus abbiano risolto la situazione, non è vero. E bisogna un po' ripartire, noi la vediamo come una possibilità di ripartire piuttosto che come una data campale. Però ecco, stiamo immaginando che sia un presidio davanti a uno dei luoghi simbolici della cultura, ma anche un presidio a Montecitorio, perché questi saranno sicuramente, al di là del governo, se sarà insediato o meno, quelli che dovranno prendere delle decisioni, e lo dovranno fare anche in fretta, perché insomma il tempo è già scaduto da un bel po'.
Certo. Tiziano, io ti ringrazio tantissimo di essere stato con noi. E
grazie a voi.
Sicuramente continueremo a parlarne. A presto, quindi.
Un saluto a tutti.
Ciao Tiziano, grazie.
Ciao.
Ciao, ciao. E noi ci lasciamo con un nuovo brano musicale sempre dall'album di Ravi Shankar, Jan Garbarek, Tirol Gurdu e Zakir Hossain, Watching You. Ed eccoci ai saluti, noi continueremo a raccontarvi l'organizzazione di questa bella giornata del nazionale del 23 febbraio. Continueremo a parlare con i coordinamenti regionali, come abbiamo fatto già nelle precedenti puntate, e così ci faremo raccontare come in ogni regione, in ogni città si stanno organizzando i lavoratori e le lavoratrici dello spettacolo per animare questa giornata. E torneremo naturalmente anche a parlare di quelli che si prospettano come difficili tavoli, visto appunto quella che è un'incomprensibile crisi di governo. Comunque, come avete sentito, non si molla, e quindi continueremo a parlare anche di questo e della volontà anche di alzare il tiro, pur di non mollare quelli che sono i nostri diritti e la volontà di ricostruire un settore e di uscire da questa crisi con una situazione completamente modificata. Io vi saluto e ci sentiamo alla prossima puntata.